Spento. Ecco, grazie. Allora, io sarò molto breve, anche perché sono molto d'accordo con le prime due relazioni introduttive, e quindi proverò in qualche modo a partire, diciamo, dalla nostra esperienza. L'intervento di corricerca che abbiamo realizzato sulla Fiat di Pomigliano, soprattutto però provando a concentrarmi sugli aspetti di metodo, quindi sullo strumento della corricerca, su quello che è stato il nostro appunto tentativo di riprendere fra le mani questo strumento e cercando appunto di attualizzarlo, ma cercando poi allo stesso tempo di porre l'attenzione sui limiti stessi che noi abbiamo incontrato. Cioè, come dire, anche nel nostro lavoro, come dire, ancora la corricerca in qualche modo deve avere la capacità di produrre quel sapere di parte all'altezza di quella composizione di classe in divenire. Noi non credo che ci siamo riusciti, ma è per questo ancora necessario provare a parlare su come è possibile riattualizzare questo strumento. Dico subito in premessa perché questo è un punto importante per noi. Stare a Pomigliano non ha significato in nessun modo da parte nostra il tentativo, diciamo, di stare in qualche residuo di mitologia operaia. No, non eravamo assolutamente interessati a questo. Abbiamo assunto fin dall'inizio l'inopportunità di un certo pensiero, ancora presente in una certa parte della sinistra, sul fatto che sicuramente il segmento operaio non esprime in nessun modo una funzione centrale nel processo di accumulazione del capitale, né tantomeno nel processo di soggettivazione allargata del lavoro. Stare a Pomigliano e stare in particolare in una fabbrica, per noi, aveva molto più a che fare con le questioni che Salvatore Comino diceva nel suo intervento: assumere l'impresa ancora come luogo di cattura del sapere prodotto nella cooperazione sociale dei lavoratori. Questo era, come dire, il punto di vista e l'elemento, diciamo, che per noi è stato centrale in questo lavoro. Noi abbiamo iniziato a lavorare con il nostro intervento di corricerca circa un anno e mezzo fa, prima ancora che Marchionne, il capitalista collettivo, così come l'abbiamo definito nel nostro libro, con il suo diktat approvato e ci è riuscito, diciamo, a introdurre un ennesimo processo di trasformazione che conosciamo. Quindi noi avevamo iniziato a lavorare prima per due motivi. Innanzitutto perché a Pomigliano già molto tempo prima, almeno negli ultimi 5-6 anni, erano assolutamente visibili processi di soggettivazione e di conflitto che assumevano ovviamente varie dimensioni, che andavano dal microconflitto lungo la catena di montaggio, andavano sotto forme di conflitto anche esterne alla fabbrica e spesso, diciamo, prendevano forme diverse rispetto a quelle chiaramente del conflitto classico operaio a cui siamo abituati, forme di conflitto e di soggettivazione che in questi anni si sono in qualche modo intrecciate e hanno in qualche modo anche condizionato ovviamente il processo di trasformazione della stessa fabbrica. Al conflitto degli operai abbiamo avuto modo di verificare che la Fiat ha risposto internalizzando delle fasi di produzione, perché quel conflitto operaio in alcuni casi aveva espresso l'impossibilità di comunicazione, diciamo, tra la fabbrica assemblatrice e l'indotto disposto sul territorio. E quindi lì era assolutamente ancora valido, visibile il dispositivo teorico operaista, no? Di un condizionamento, di un conflitto che impone una trasformazione che in quel caso appunto possiamo assumerla come una trasformazione micro che ha a che fare, no? Con quel luogo della produzione. E quindi per questo, diciamo, effettivamente non assumendo un ragionamento, no, che va invece sui macroprocessi, cioè quindi il conflitto che induce lo sviluppo del capitale in senso più largo e più complessivo, più macro, ma lo guardavamo, cioè, appunto, ridislocato su un piano più micro. Un processo di soggettivazione, e qui appunto il dentro e fuori che Salvatore Comino poneva, un processo di soggettivazione degli operai di quella fabbrica che non si dava in maniera slegata rispetto agli altri processi di soggettivazione che in quel territorio si stavano dando. Io penso alla battaglia sulla vicenda dei rifiuti, no? Che nel territorio napoletano è stata centrale, oppure a quel meccanismo, diciamo, in cui le lotte che quegli operai in quel sito produttivo riuscivano in qualche modo a contaminarsi con alcuni elementi che venivano dalla battaglia invece del movimento universitario. L'onda non era ancora finita in quegli anni, e per dirla appunto con Sandro Mezzadra, queste lotte risuonavano e quindi lì si vedeva in divenire un elemento di ricomposizione di questi soggetti indubbiamente diversi, che non passava effettivamente per un accordo tra i rappresentanti delle diverse strutture, no? Quindi della FIOM, oppure piuttosto i collettivi universitari o quant'altro. Quindi questo era un elemento che a noi assolutamente interessava. Ma poi c'è l'altro elemento che ha a che fare, cioè appunto, sul ruolo dell'impresa, no? Sull'impresa che continua a mantenere una certa centralità, un peso, un'importanza nei meccanismi di cattura del valore. Beh, allora, noi studiare la Fiat, studiare la grande fabbrica, era per noi il tentativo di provare a, cioè, dire, probabilmente la grande fabbrica rispetto a altre imprese di dimensioni diverse è il luogo dove sono più visibili gli intrecci tra dimensioni diverse. Nella grande fabbrica puoi vedere in maniera chiara qual è e come si determina questa relazione tra capitale finanziario e capitale reale, questa relazione inscindibile, e quindi puoi vedere in maniera chiara come la finanza governa fino anche i tempi di lavoro. L'intensificazione dei tempi di lavoro ha a che fare con una temporalità della rendita che è diversa rispetto a quella del profitto e che comanda un lavoro realizzato in tempi più stretti. Stare nella grande fabbrica aveva in qualche modo ci consentiva di vedere anche come si determinava in forma assolutamente nuova la relazione tra capitale fisso e capitale variabile. Evidente che anche nella fabbrica, nel luogo, diciamo, di dove si assembla l'auto, la relazione tra capitale fisso e capitale variabile si dà in una modalità nuova. Il capitale fisso ha questa capacità continua di sussumere dentro di sé l'intelligenza del sapore, del sapere operaio che si produce dentro la cooperazione del team, e quindi non l'operaio individualizzato che da solo sta davanti alla sua macchina, ma dentro quel team quel capitale fisso riesce continuamente a sussumere quell'intelligenza, e sussumendo quell'intelligenza riesce continuamente a imporre tempi e modalità e forme di organizzazione, nuovi dispositivi di sfruttamento e nuovi dispositivi di controllo e di dominio sulla tendenziale capacità di autonomizzarsi della forza lavoro all'interno della fabbrica. Quindi nuova dimensione del dialettica tra capitale fisso e capitale variabile, e nuova forma di controllo, quindi non più esclusivamente gerarchicamente inteso, ma una relazione appunto, cioè, complessa tra la gerarchia della fabbrica e la dimensione, diciamo, orizzontale che si determina, no, sul piano orizzontale dentro, cioè, al team. Una composizione molto flessibile quando gli operai quando aumentava il processo di soggettivazione, lì la gerarchia usciva in maniera molto più netta fuori per controllare. Quando non c'era il processo di soggettivazione, il management poteva in qualche modo liberare gradualmente un processo di cooperazione, perché quello serviva ovviamente al processo di accumulazione. Questo è stato in qualche modo, così molto sinteticamente, il tentativo che noi abbiamo fatto con l'intervento di Ricetta. Il punto era quello di capire come il capitale riusciva continuamente non solo a sussumere il sapere, ma a, a impadronirsi quindi delle lotte operaie, cioè quello che abbiamo sempre definito l'uso capitalistico delle lotte, come faceva appunto a imparare dalle lotte. E questo è stato in qualche modo il tentativo che abbiamo provato a realizzare nel nostro intervento di Corricelli. Il punto che ovviamente non ci sfugge, quindi lì probabilmente c'è la sfida che dobbiamo cogliere nel tentativo di riattualizzare lo strumento della corricerca. Tuttavia a noi ci sembra chiaro che seppur nelle trasformazioni radicali, che è un luogo di produzione che potremmo dire con una parola secondo me non adeguata, che è quello tradizionale, quindi queste trasformazioni, seppur dentro queste trasformazioni diciamo c'è, cioè, che sono assolutamente visibili, lì in qualche modo si vedevano squadernate in maniera più chiara le contraddizioni e si vedevano, ed è molto più chiaro utilizzare anche, assumendo diciamo, una critica e la necessità di verificare fino in fondo le categorie operaiste, quindi da composizione tecnica e composizione politica, ma lì diciamo questa forma, questa dialettica evidentemente è molto più leggibile. Il problema è quando devi fare inchiesta fuori da un luogo come quello della grande fabbrica, ed è evidente che lì la questione diciamo diventa molto più complessa, ed è evidente che lì la ricerca e la necessità di rivedere fino in fondo quelle categorie diventa una questione politica fondamentale per noi. Ma io sono ancora convinto che questo è possibile farlo cercando appunto continuamente di assumere un punto di vista situato nel lavoro. Io sono d'accordo con le cose che diceva Salvatore Gomino. L'impresa ovviamente è un concetto che va ridefinito, il confine è un confine assolutamente mobile, che non può essere descritto in maniera statica, ma assumere un punto di vista situato sullo sfruttamento del lavoro ti consente di vedere, cioè, appunto qual è il meccanismo tra dentro e fuori del processo di soggettivazione, e ti consente però di fare anche un altro tipo di lavoro. Per provare a riattualizzare la categoria di composizione tecnica del capitale e composizione politica, noi abbiamo la necessità di ridefinire la assoluta eterogeneità della categoria di composizione organica del capitale, perché non è data, perché non significa non può essere assunto con un significato univoco, ma sappiamo bene che la composizione organica del capitale assume diverse forme a seconda di qual è l'impresa a cui noi ci stiamo riferendo e a seconda di come questa impresa si relaziona ad altre imprese. Il tema diciamo da chiarire, e quindi se il punto di vista situato è l'impresa, dobbiamo capire come questa impresa opera dentro una filiera, quindi non astrattamente solo una rete che può nel linguaggio diffuso comune farci pensare a una connessione totale tra tutte le imprese, ma dentro una filiera che descrive un altro luogo sostanzialmente circoscritto, assumendo però la crisi del confine che diceva Salvatore Comino. E se ragioniamo quindi lungo questa relazione, in qualche modo proviamo a ragionare su come si ridisloca anche spazialmente la relazione tra capitale fisso e capitale variabile. Io lavoro in una società privata di ricerca. È evidente che nel mio lavoro la relazione diretta tra capitale fisso e capitale variabile non si dà in maniera immediata. Ma nel mio lavoro però esiste una relazione dialettica forte tra il capitale fisso. Io riesco a fare il mio lavoro solo grazie all'utilizzo di reti e all'accumulazione di capitale fisso nelle server farm che sono da qualche parte, e quindi quella relazione si dà ed è spazialmente scomposta rispetto a quella che noi abbiamo visto nella grande fabbrica. E questo non significa però, come dire, il superamento e la scomparsa appunto del capitale fisso. E si dà in forme ancora diverse su cui abbiamo bisogno assolutamente di ragionare, dove il capitale fisso non è necessariamente appunto macchinico, Nel momento in cui io nel mio lavoro mi viene commissionata la scrittura di un rapporto, il mio sapere si oggettivizza dentro questo rapporto e questo rapporto diventa una merce con un valore di scambio venduto dall'impresa nella quale io lavoro sul mercato, non solo diciamo l'impresa trae profitto, ma quel sapere oggettivato diventa know-how dell'impresa e quel know-how è il capitale fisso dell'impresa che consente all'impresa stessa di procurarsi altro lavoro e quel know-how stesso è evidente che lì si determina una tensione perché è parte del capitale fisso dell'impresa ma allo stesso tempo è intelligenza che rimane nel capitale variabile e quindi là si rideterminae prende nuova forma quindi lo scontro dialettico tra capitale fisso e capitale variabile. Questi io credo che sono una parte ovviamente degli aspetti assolutamente parziale che dobbiamo provare a riflettere anche nel seminario che proponevi tu a Torino sull'impresa e sulla sua capacità di cattura. Mi fermo qui.
Grazie.